Asciuto pazzo padrò!
Psicoradio!
La radio della mente.
In collaborazione con Arte Salute Onlus e Dipartimento di Salute Mentale di Bologna.
Questa linea di ricerca in generale nasce da una prospettiva che noi definiamo ecologica, cioè nel senso quello che accade nel mondo ha un impatto sulla nostra salute mentale, sulla salute mentale dei giovani, ma in realtà diciamo di tutti i target, di tutte le età.
Giorgio Maria Regnoli, psicologo clinico al terzo anno di dottorato di ricerca alla Federico II di Napoli, sta svolgendo insieme alla professoressa Barbara De Rosa, docente di psicologia dinamica sempre all'Università di Napoli, una serie di ricerche dedicata all'impatto che hanno conflitti, guerre, eventi traumatici globali sulla salute mentale dei giovani adulti. In particolare stiamo parlando di studentesse e studenti dell'Università di Napoli e chiediamo proprio alla professoressa Barbara De Rosa di spiegarci da dove è partita questa ricerca.
Abbiamo chiesto ai ragazzi quali erano le loro principali preoccupazioni. Abbiamo analizzato questi dati e tra le preoccupazioni collettive erano centrali quelle relative alla guerra e quelle relative al cambiamento climatico.
Qual è la fascia di età coinvolta?
18-35 anni.
Due sono le preoccupazioni principali, le guerre e i cambiamenti climatici.
E da lì sono partite queste due linee di ricerca che indagano appunto l'impatto da un lato che la guerra sta avendo in contesti non direttamente coinvolti e dall'altro la crisi climatica. Però poi c'è anche tutto un ambito delle preoccupazioni individuali che sono emerse, su cui stiamo lavorando, è un altro filone di ricerca che ha a che fare piuttosto con la cultura del prestazionale, direi, per sintetizzare.
Torniamo alle guerre. I giovani e le giovani, che cosa esprimono e come avete raccolto le loro emozioni e sensazioni o riflessioni?
All'inizio è stata una raccolta di dati narrativi, li chiamiamo, cioè abbiamo semplicemente chiesto a loro, nell'ambito di un'attività formativa però, quali erano le loro principali preoccupazioni che poi sono state oggetto di discussione in aula. Sulla questione della guerra abbiamo trasformato questi dati narrativi in un questionario a risposta chiusa sulla preoccupazione per la guerra.
Rien n'a changé dans nos cœurs, c'est toujours la vie d'Aloca. Ouais, chica passe au local, je suis un démon magnifique. Ça sera toujours nous les coupables, coupables d'être africains, coupables comme Kadhafi ou comme Nelson Mandela. Maman, c'est le moment, même on a trop souffert. Ma liche, c'est écrit qu'on devait souffrir plus que les autres. Mais les autres et leurs fils, ils nous ont tout pris. Donc moi, je vais voler chez les riches comme mon frère Pachi. La 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 la.
Grazie a questo questionario, Barbara De Rosa e Giorgio Maria Regnoli, docente e ricercatore dell'Università di Napoli, hanno messo a punto una scala che quantificasse la preoccupazione legata alle guerre.
Questa scala sulla preoccupazione è stata un po' la scala che ha aperto un po' il filone di ricerca dell'indagine sull'impatto che la guerra sta avendo in contesti non direttamente coinvolti, tanto è vero che è stata poi richiesta anche in altri contesti culturali per poter essere adattata e validata, quindi utilizzata in questi contesti culturali come il Messico, l'Iran, l'Indonesia, Cipro, quindi il Pakistan. Sono davvero tanti contesti culturali diversi in cui questa scala sta lavorando.
Cioè ci sono ricercatori che usano lo stesso tipo di domande, di questionario,
sì, esatto,
per capire quanta è la preoccupazione tra i giovani di quel paese?
Esatto, sì, per poter rilevare la preoccupazione e quindi per poter rilevare uno dei tanti possibili processi psicologici che si può attivare in contesti non direttamente coinvolti rispetto alla minaccia poi della guerra.
siamo andati ad indagare, anche si chiamano dei mediatori, per vedere se incidevano degli altri aspetti, per esempio una visione negativa ansiosa del futuro, l'intolleranza per l'incertezza, cioè come in questa relazione la preoccupazione incide sull'ansia, stress e depressione, perché aumenta, diciamo, la visione negativa del futuro e l'intolleranza per l'incertezza.
Alla fine della pandemia da Covid-19 noi ci siamo resi conto, non noi, diciamo la ricerca anche sul piano nazionale, che si parlava proprio di un'emergenza sul piano della salute mentale, soprattutto per il target dei giovani adulti. Nel 2023 il target, proprio questa fascia d'età, era quella che maggiormente aveva richiesto l'ausilio del servizio di psicologia di base, del servizio, diciamo, del bonus psicologo. Quindi tutti questi aspetti ci hanno portato a fare una domanda: se i giovani adulti stanno così male, quello che sta accadendo nel mondo in termini sia di crisi climatica, ma poi anche di guerre, quindi prima la guerra russo-ucraina, poi la riaccensione della questione medio orientale, ci hanno portato a domandare: questo aumento di sofferenza psicologica, che è rilevata, che è riscontrabile, è influenzata da questi fattori, da questi fenomeni globali a cui i giovani sono esposti?
Continuiamo ad ascoltare Giorgio Maria Regnoli, psicologo clinico al terzo anno di dottorato di ricerca all'Università di Napoli Federico II, e la professoressa Barbara De Rosa, docente di psicologia dinamica nella stessa università. Insieme stanno svolgendo una serie di ricerche sull'impatto che hanno conflitti, guerre ed eventi traumatici globali sulla salute mentale di giovani adulti.
Ma le nostre ipotesi erano che, perché appunto di salute mentale dei giovani si parla da tanto, in particolare, come dicevamo, dalla pandemia, che però è un contesto in cui erano direttamente coinvolti, quindi è diverso. La nostra ipotesi è che non sono soltanto elementi appartenenti al loro contesto di vita che possono avere un effetto traumatizzante o comunque un effetto sulla salute mentale, ma che quello che avviene nel mondo, specialmente quando il mondo diventa, diciamo, quando si riaccendono guerre in continuazione, che quegli elementi che meno sono considerati in psicologia, perché si va più sull'individuale, ma che il collettivo ha un effetto e lo dobbiamo tenere in considerazione. E quindi su questo sicuramente, diciamo, i risultati che abbiamo ottenuto confermano questa ipotesi. على عهدي على ديني على أرض تلاقيني أنا نهلي أنا فديهم أنا دمي فلسطيني 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 أنا دمي فلسطيني
Avete anche lavorato sull'influenza dei media sullo stato di salute mentale dei giovani?
In realtà, dopo aver constatato che esiste questo impatto della preoccupazione per la guerra sui livelli, diciamo, sulla salute mentale, noi ci siamo chiesti, sì, però nei contesti non direttamente coinvolti la guerra viene veicolata sostanzialmente attraverso i media e quindi, diciamo, da una comunicazione che molto spesso è una comunicazione mediatica che molto spesso è di tipo patemico, no? Cioè che sottopone gli utenti a delle immagini molto violente, molto drammatiche, eccetera, e non aiuta ad orientarsi nella questione, a capire, a pensare, ma vuole scioccare soltanto. E noi ci siamo chiesti, non è che questa modalità incide nella relazione che la preoccupazione per la guerra ha sulla salute mentale? Cioè non è che è il modo in cui vengono veicolate queste immagini che rende l'impatto più significativo?
Oggi gli studi proprio su quest'area di indagine ci mettono in luce come non è soltanto la frequenza di esposizione o il contenuto informativo a cui si è esposti a poter avere un impatto sulla salute mentale, ma anche effettivamente il processo che tale esposizione alimenta. Questa esposizione alimenta un processo, accresce un processo psicologico che è un processo che rientra nell'area della traumatizzazione.
Avete citato l'esposizione a immagini e a video. È maggiore l'effetto di video e di immagini rispetto, per esempio, ai testi scritti? E c'è una differenza tra i diversi media?
Sì, assolutamente, perché noi abbiamo diciamo, chiesto in questa batteria di questionari dove indagavamo il ruolo dei media, che tipo di media utilizzavano prevalentemente, per cui per esempio i giovani adulti si informano prevalentemente attraverso i social media e quindi diciamo l'esposizione è l'esposizione a quel tipo di informazione. Adesso abbiamo iniziato anche una ricerca di questo tipo, però relativa specificamente alle immagini legate alla Palestina. E questa ricerca, che ha un impianto simile, però è stata fatta con tutta la popolazione, quindi non soltanto sui giovani adulti. E noi abbiamo visto, lì abbiamo potuto fare la differenza, andare a vedere che c'è una differenza nell'impatto traumatico delle immagini quando l'utilizzo dei media è prevalentemente quello dei social media, rispetto ad altri, rispetto a, appunto, giornali, telegiornali, eccetera, eccetera.
È più traumatizzante?
Sì.
Questo per, proprio per il tipo, il linguaggio, il montaggio e, come dire, il tipo di testo?
Sì, probabilmente anche rispetto alla, diciamo, a questa modalità con cui vengono, funzionano i social media, che tu più cerchi un'immagine più ti viene proposta quel tipo di immagine, no? Quindi diventa anche un'esposizione più passiva.
Perché l'algoritmo è l'algoritmo, esatto, che guida e quindi, esatto, vieni sottoposto continuamente a quel tipo di, esatto, immagini.
Sì.
Barbara De Rosa, docente di psicologia dinamica all'Università di Napoli, condivide ora con noi una riflessione sul mito della prestazione, un mito contemporaneo.
Quando noi abbiamo raccolto, abbiamo chiesto ai ragazzi quali sono le vostre principali preoccupazioni, è uscito tutta un'area che ha a che fare non con fenomeni collettivi specifici, traumatici, come appunto può essere la pandemia, la guerra, la crisi climatica, ma anche rispetto, preoccupazioni rispetto ad una cultura, la chiamo così, ma non è cultura per me, diciamo, della prestazione, che si è affermata da decenni e decenni nel nostro contesto occidentale. Una tendenza alla velocità, all'urgenza nel fare le cose, alla competizione con l'altro che dovrebbe essere il mio solidale, no? L'amico all'università non è quello con cui condivido le difficoltà e mi aiuta, ma è quello con cui competo. Dover fare prestazioni che eccedono la mia capacità anche di, come dire, di vivere anche un percorso come quello giovanile degli studi, no? Che richiede, come ogni percorso di formazione, anche di incontrare il fallimento, l'errore, no? per, adesso in questa cultura l'errore e il fallimento è una specie di tabù, è diventato, quindi è una pressione al prestazionale molto forte, che secondo me ha molto a che fare con il disagio dei giovani, a cui poi si aggiungono, infatti oggi si parla di una situazione contemporanea di policrisi, no? Cioè ci sono più fattori di crisi, più fattori potenzialmente traumatici che si stanno aggiungendo gli uni agli altri, però questa cultura nasce parecchio tempo fa, direi negli anni Ottanta, insomma, e vediamo adesso gli effetti.
Torno alle guerre e alle ansie, da guerre e da esposizione ai media. Possiamo dire che stare lontano dai social o usarli meno può fare stare meglio?
Io credo che la cosa importante sia il modo in cui usiamo le cose, non le cose in sé, usarle o no. Cioè, per esempio, essere quanto più possibile soggetti attivi delle proprie scelte. Laddove un po' per inerzia, un po' per abitudine, ci facciamo prendere da cose che in realtà gestiscono, ma ci vuole l'algoritmo. È questo che va invertito, non è il social media in sé, ma è come lo uso.
Sì, quindi più che scrollare, andare a cercare.
Esatto, quando voglio anche, quando sono pronto, perché poi in psicologia questa questione del trauma, proprio il concetto di trauma, ha a che fare con un eccesso a cui sono confrontato rispetto alla, diciamo, alla mia preparazione psicologica a gestire quel qualcosa. Quindi un evento può essere traumatico per me, può essere non traumatico per un altro, può essere traumatico per me oggi e non esserlo domani, per esempio. Dipende da se sono preparato, quanto sono preparato ad affrontare la difficoltà, diciamo. E quindi è il trasformare quello che subiamo senza rendercene conto in una scelta attiva. Io ho bisogno di capire cosa sta succedendo in Palestina, mi vado a cercare le informazioni, scelgo le fonti informative che mi fanno capire, non che mi sconvolgono e basta, anche perché quello che è emerso in questo lavoro che facciamo con i ragazzi, quindi non ti parlo dei questionari, no? Proprio il lavoro di gruppo che facciamo. Una cosa che mi ha molto sorpresa è che è uscito in maniera abbastanza reiterata questo fatto che, diciamo, loro si sentono sconvolti da quello che sta succedendo, per esempio in Palestina, si sentono impotenti, non possono fare, sentono di non poter fare niente, l'unica cosa che sentono di poter fare è essere esposti a quelle immagini. Se interrompono quello scrollo o interrompono l'algoritmo che gli fornisce, si sentono in colpa. E questa è una cosa terribile, perché naturalmente quando un evento eccede la mia capacità di gestirlo, io inizio a difendermi. Quindi anche tutto il discorso dell'indifferenza, della saturazione, dell'anestesia, quelle sono forme difensive rispetto ad un rischio di crollare, perché quello che mi viene consegnato è troppo per me in quel momento. Quindi anche poter dire in questo momento non ce la faccio perché mi sento fragile per altre cose e allora non aggiungo altri elementi forti. Quando mi sento meglio vado a cercare, vado a capire e vado a scegliere. Quello che a me preoccupa personalmente come docente è che una reazione all'essere molto toccati da quello che succede nel mondo può essere di tipo, come dire, un po' masochistico, no? Finisce per essere un po' masochistico, allora poiché mi fa stare male e mi sento impotente, allora l'unica cosa che posso fare è guardarli senza interruzione queste immagini, e questo non va bene perché finirà per rendermi indifferente, perché non posso reggerli oltre un certo limite.
Esistono delle differenze di genere significative?
Certo, esistono delle differenze di genere importanti rispetto a, diciamo, a tutti i costrutti che noi abbiamo esplorato in questi diversi anni e nelle diverse ricerche. Sicuramente emergono livelli molto più alti sia di stress e di disagio psicologico in termini di ansia e depressione, sia in termini proprio di costrutti specifici come guerra, come preoccupazione per la guerra, come paura per la guerra nelle donne. Quindi sono le donne, diciamo, ad avere, diciamo, livelli più elevati di disagio sia specifico rispetto alla guerra che rispetto agli outcome di salute mentale che consideriamo. Sicuramente questo ha a che fare, diciamo, da un lato con quelli che i modelli, diciamo, di psicologia chiamano, diciamo, la dimensione la tendenza all'internalizzazione, cioè, diciamo, la tendenza più femminile a vivere la dimensione emotiva diciamo con particolare intensità, e tutto l'aspetto degli stereotipi, dei modelli culturali, dove appunto c'è anche quella, la dimensione associata al maschile, di sia un minor contatto con la dimensione emotiva, ma anche una maggiore difficoltà nell'espressione della dimensione emotiva.
Rimane, io credo, sempre, come dire, un dubbio su questi dati che emergono, nel senso che quando un questionario ti chiede delle cose che possono essere anche piuttosto intime, relative a, diciamo, come ti senti, eccetera, questa differenza di genere potrebbe essere anche collegata al fatto che forse le donne tendono più a esprimere anche le loro difficoltà rispetto agli uomini. Potrebbe dipendere anche da questo. Questo è molto difficile da capire.
Losing my faith today.
Falling off the edge today.
I am just a man, not superhuman.
I'm not superhuman.
Someone save me from the haze.
Chiudiamo questa intervista a Barbara De Rosa e a Giorgio Maria Regnoli dell'Università Federico II di Napoli con un'ultima riflessione. I laboratori che questi due ricercatori tengono insieme ai loro giovani studenti, laboratori dedicati alla riflessione e alla quantificazione dello stress e del distress legato ad eventi globali traumatici per loro, ha anche un'appendice importante e riguarda la creazione di uno spazio di condivisione in cui si creano dei momenti anche di ritessitura delle relazioni tra gli studenti, momenti di condivisione e anche di contenimento.
Questi strumenti, queste scale che noi abbiamo costruito nascono proprio con l'idea non solo di rilevare la preoccupazione per la guerra, rilevare la paura, rilevare la traumatizzazione vicaria, ma permettere nel momento della compilazione un processo riflessivo su questi costrutti e quindi in questo caso su incominciarsi a domandare: ma quanto sono preoccupato, ma quanto i media mi stanno impattando sulla mia salute? E per questo che poi noi collochiamo l'utilizzo di questi strumenti in un contesto, in un setting formativo, no? Dove tutto quello che poi viene fuori dall'attivazione emotiva che questi strumenti elicitano può essere, diciamo, può trovare uno spazio di condivisione, di espressione, di contenimento. Questo è importante, diciamo, sottolineare, perché sappiamo che questi temi suscitano comunque un'attivazione nei giovani, in particolare nei giovani, quindi è importante poi collocare ricerche anche di questo tipo in dei contenitori che sono supportivi, contenitivi.
Questa è una cosa che per me è molto importante, è sempre stata molto importante, perché diciamo spesso nell'università, nella ricerca, si fanno ricerche anche con questionari molto potenti emotivamente, lasciando un po' chi lo compila poi abbandonato a se stesso. Cioè, da un lato lo stimola a riflettere e a contattare degli aspetti molto forti emotivamente, però poi non trova un supporto. Quindi per me è molto importante il fatto che sia, diciamo, che queste ricerche avvengono sempre all'interno poi di un percorso formativo, che è anche un percorso di condivisione, di discussione e anche di ritessitura di legami tra di loro.
Psicoradio.
Scriveteci all'indirizzo di posta elettronica psicoradio@gmail.com. Visitate il sito www.psicoradio.it.
Psicoradio, la radio della mente.